Non solo poli.
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 Questo è
Non solo poli.
Buongiorno e buon fine settimana, buongiorno Cecilia e buongiorno,
buongiorno
Filippo e regia. Noi siamo Non Solo Poli, potete contattarci tramite la pagina Instagram di Politon De Quadre, la pagina Facebook e potete ascoltarci su appunto Politon De Quadre. Ho dimenticato niente, giusto?
Sì, ci trovate anche su Spotify, Politon De Quadre, sempre. E per quando si potrà, per quando potrete venirci a trovare, siamo in via Pier Carlo Boggio 65A.
Perfetto, perfetto. Oggi abbiamo il piacere di avere un altro ospite in questa settimana. Dai, mandiamo la sigla e ve lo presento dopo questa breve sigla. Vai. Niente, diamo il benvenuto a Paolo. Buongiorno Paolo.
Ciao. Ciao ragazzi, ciao, tutto bene voi?
Bene, ti ringrazio.
È un ricercatore del Politecnico di Torino in questo momento.
Sì, esatto.
Adesso dove ti trovi, Paolo?
Beh, adesso fisicamente sono a casa mia, sono tornato alle origini e come il mio accento vi farà intuire, sono in Veneto. A Bassano del Grappa, per essere precisi, un paesino vicino a Bassano del Grappa, sperso fra le colline della pedemontana veneta.
Ho capito. E qual è stato il tuo percorso al Politecnico? Perché alla fine vieni dal Politecnico, giusto?
No, in realtà no.
No.
In realtà io ho sempre collaborato col Politecnico, però la mia formazione è stata a Padova, dove ho fatto ingegneria informatica. E poi ho continuato col dottorato sempre a Padova, però in collaborazione con il Poli. Quindi saranno 10 anni ormai che collaboro con il Politecnico.
Ecco, quindi sei entrato in questo modo in contatto con il Politecnico.
Sì, sì, esatto. Il Politecnico aveva un progetto che mi ha interessato subito e quindi ho deciso di focalizzare il mio dottorato su quello. Era un progetto sull'affidabilità di circuiti integrati per applicazioni automotive. E guarda caso, alla fine sono tornato a fare quello ancora al Politecnico.
Ah, vedi ancora un po'.
Sì. E qual è stato il tuo percorso di studi e poi di ricerca quando sei entrato in questo mondo?
Allora, ingegneria informatica è stata, come immagino per tanti di voi, un bagno di sangue. Però verso la fine ho cominciato a capire che si potevano fare cose veramente interessanti e mi sono appunto focalizzato su questo ambito di ricerca che è l'affidabilità dei circuiti, delle applicazioni e dei dispositivi. Praticamente dobbiamo cercare di fare in modo che l'hardware faccia esattamente quello che ci aspettiamo faccia e non ci siano interferenze o errori nella computazione. Questo è stato il mio dottorato. Che appunto ho fatto a Padova in collaborazione con il Poli e finito il dottorato ho deciso di abbandonare la patria, mettiamola così, e sono andato a fare un postdoc in Francia per un paio d'anni all'IRM a Montpellier, fantastica città, quando si potrà ancora andare a visitare paesi stranieri ve la consiglio. E anche lì ho continuato a lavorare sull'affidabilità di dispositivi, però a un livello un po' più fisico, che non mi piaceva tantissimo, e alla fine ho avuto un'offerta di andare a continuare la mia ricerca in Brasile, lavorando su schede grafiche, quindi quelle schede che usate per giocare a Need for Speed, per capirsi. E all'inizio mi pareva una cosa un po' inutile, nel senso, io ho detto a Luigi, che era il professore del Brasile di Porto Alegre, che mi ha proposto questa collaborazione, che ritenevo inutile cercare di capire l'affidabilità di una GPU, perché anche se stai giocando a Need for Speed e sbaglio un pixel, non è che stai lì a lamentarti. Lui però, e questo si parla di 10 anni fa, aveva una visione un po' più ampia e mi ha fatto capire che le GPU in futuro potrebbero essere usate sia per accelerare applicazioni in supercomputer, sia che eventualmente per identificare oggetti in applicazioni automotive, che è quello che è successo subito dopo.
Quindi ci ha visto bene, diciamo così.
Quindi ci ha visto bene e io ci ho creduto bene, come mettiamola così, perché partire per il Brasile così da niente, diciamo, insomma, ci ha voluto un po' di coraggio, ecco. Sono andato lì e è andato tutto bene, cioè abbiamo cominciato a lavorare su quest'ambito, abbiamo avuto un riscontro molto interessante. Alla fine le GPU sono state usate sui supercomputer, ormai le usiamo anche nelle macchine per farle andare da sole, e quindi l'affidabilità di questi dispositivi è diventata un topic super interessante, sì. ed eccoci qua, insomma.
Quindi in 10 anni è cambiata la prospettiva anche di quello che è la ricerca in questo ambito.
Sì, esatto, perché prima l'affidabilità era limitata a dispositivi molto piccoli usati per cose molto specifiche, cioè quelle cose che non possono sbagliare, tipo il controllo di un lancio di un missile, per dire. Però insomma non ci voleva chissà che processore. Adesso che sia la NASA vuole mettere il robotino su Marte con l'autonomous driving, che tutte le compagnie automobilistiche vogliono fare in modo che la macchina si guidi da sola, quel sistema lì è super complesso, e garantire che non sbagli, con non sbagli non dico che non faccia che non ci sia un bug nel software, cioè io intendo il software è perfetto, però l'hardware non fa quello che dovrebbe. E quindi sono riuscito a creare un gruppo di ricerca abbastanza forte, e abbiamo avuto collaborazioni con grandissimi centri di ricerca. Cioè, per dirvi, io sono 8 anni che sono in Brasile, però ho fatto un anno a Los Alamos ai laboratori, tristemente noti perché hanno creato la prima bomba atomica, oppure se guardate le serie di Netflix, è dove Stranger Things praticamente è ambientata, nei laboratori del Dipartimento dell'Energia, quello è Los Alamos. E ho fatto un anno a Boston e ho fatto vari mesi a Pasadena a JPL, dove fanno i robottini per mandarli su Marte, e sempre su quest'ambito di ricerca. Cioè abbiamo avuto, mettiamola così, la grande idea è stata di Luigi, io ci ho creduto fino in fondo e ci è andata bene.
Buono, ottimo, ottimo. Dai, continuiamo a parlarne dopo il primo brano della giornata, mandiamo Estate di Giorgio Poi.
Sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore.
Ecco, era Giorgio Poi con Estate e siamo in compagnia, ricordo, di Paolo Rec. È giusta la pronuncia del cognome, sì?
Giustissima, bravo.
Perfetto, grazie mille. Insomma, quali sono i tuoi progetti futuri? Se c'è qualcosa in programma?
Wow! Allora, io ho sempre lasciato che le cose vadano, nel senso che non ho mai fatto progetti a lunghissimo termine, perché secondo me quando si prende una decisione non si hanno tutte le variabili in gioco, per cui tanto vale prendere quello che viene e seguire l'istinto.
Quindi, per dire, nei tuoi piani c'era già in programma quello di andare fuori dall'Italia o hai colto la palla al balzo, diciamo così?
Ho colto la palla al balzo, nel senso che io sapevo che comunque volevo fare un'esperienza all'estero, però non l'ho mai cercato. Finito il dottorato, come accade a tutti, ho finita la laurea, era un po', cioè insomma, ci si sente un po' persi perché non si capisce cosa si può fare o cosa si vuole fare, e ho sentito che questa opportunità di andare in Francia potesse essere la scelta giusta, ed è stato così. Poi la proposta di andare in Brasile, anche quella, ho sentito che l'idea mi interessava, mi ispirava il posto di lavoro e sono andato lì, ma non avevo in mente di starci 8 anni, ecco, mettiamola
no,
così.
Certo, poi immagino che non era nei tuoi piani, cioè insomma, non lo immaginavi nemmeno.
Esatto, e adesso ho questa opportunità di passare del tempo al Politecnico e ho preso di nuovo la palla al balzo e adesso vediamo. Ammetto che dopo tanti anni fuori cercare di sistemarsi in Italia non è una brutta idea, ecco. Quindi ci proviamo, dai.
E invece so che adesso la tua collaborazione con il Politecnico è avvenuta grazie al progetto Marie Curie dell'Unione Europea.
Sì, esatto. La comunità europea ha questo programma, secondo me, fantastico, che aiuta i ricercatori a fare un'esperienza di 2 anni in un'università che non sia la propria. Per cui vale sia per gli europei che vogliono andare all'estero che per quelli che lavorano all'estero che vogliono tornare in Europa. L'idea è basata sulla storia di Marie Curie stessa, che per riuscire a fare le grandi scoperte per cui è nota si è dovuta spostare in Francia, e l'idea è quella. Cerchiamo di stimolare la ricerca e di permettere ai ricercatori di andare in università che hanno competenze e interessi complementari alla ricerca che stanno facendo. E quindi io ho sottomesso questo progetto, devo dire che sono rimasto sorpreso che l'abbiano accettato, perché è molto competitivo la selezione, però mi ha fatto piacere perché vuol dire che da un lato la comunità europea si fida delle nostre capacità e investe su questo ambito di ricerca, ecco.
Sì, c'è un progetto europeo anche di unificazione culturale attraverso l'università e la ricerca.
Sì, esatto,
il
sì.
Mondo della scienza.
Nel nostro caso specifico l'idea è: io ho una grande esperienza sul come gli errori possono influenzare il calcolo dell'object detection delle reti neurali, per dire. Però ci manca, cioè a me manca l'esperienza di come poi questi errori si traducano in movimenti sbagliati del veicolo, cioè mi manca la parte industriale, la parte diciamo applicativa o di sistema, che ovviamente è la parte che il Politecnico sa fare meglio, con tutta la storia di industria automotive che c'è a Torino. E quindi l'idea è: mettiamo insieme le nostre competenze per cercare di capire meglio sia quali sono gli errori che effettivamente ci devono preoccupare, che cerchiamo di capire come identificarli per evitare che l'object detection fallisca e porti a fare incidenti, insomma.
Sì, qua al Politecnico di Torino sono 6 le borse del progetto Marie Curie, quindi
sì.
Ci sono 6 progetti di ricerca, il tuo è il progetto Period.
Sì.
E magari dopo la seconda canzone ci parlerai un po' di come è strutturato il tuo team, come le persone, se sono del Politecnico, sono un team che ti è vicino da più tempo, eccetera.
Volentieri.
Ok. La seconda canzone è di Venerus e si chiama Love Anthem Number One.
Come se volessi essere stronzo. Pensi che alle volte meglio ti parlano, oh, senza perdere ciò che dicono, oh, come se volessi essere stronzo, oh, come se volessi essere stronzo. Baby, tu mi guardi, baby, mi riporti indietro a quelle nostre prime notti magiche. Poi dal cielo benedire noi due amanti, davvero diamanti, sono cose da matti. E noi che giravamo tutti i fatti, e noi non sapevamo che l'amore era due passi un po' più in là.
Ecco, noi siamo non solo poli, siamo ancora in compagnia di Paolo. Cecilia, ciao. Stavi dicendo?
Sì, gli ho chiesto come è composta la sua squadra, il suo team, come lavorano insieme, se collabora con persone con cui aveva già lavorato prima.
Sì, beh, guarda, il punto di contatto è Matteo, sonza della Orda del Darwin, con cui ho lavorato dall'inizio. E in realtà collaboro un po' con tutto il Darwin su quest'ambito. Ci sono un sacco di amici e di colleghi che si occupano di ambiti di ricerca simili al mio e per cui collaboriamo facilmente. A questo ci aggiungerei i miei carissimi studenti di dottorato in Brasile, senza i quali non riuscirei a fare niente. Cioè, bisogna sfatare il mito che è il professore che fa le robe. In realtà la forza lavoro sono gli studenti di dottorato. E poi le collaborazioni internazionali, quindi continuo a lavorare sia con i laboratori di Los Alamos che con JPL. Cioè, è un po' un'unione di sforzi, ecco.
A proposito di studenti di dottorato, avresti qualche consiglio da dare agli studenti che stanno finendo adesso l'università e che vorrebbero intraprendere una carriera di ricerca, comunque almeno di dottorato, sì, dopo la laurea?
Guarda, secondo me la cosa fondamentale è intanto trovare il professore giusto per fare la tesi. E di solito, sai, in Italia si chiama relatore di tesi, in America si chiama advisor. Ecco, vi consiglierei di trovarvi un advisor più che un relatore di tesi, cioè qualcuno che vi dia consigli e che vi aiuti poi a capire quello che volete fare e vi dia i contatti giusti. Perché la tesi di per sé, sfatiamo anche questo mito, non è un problema per nessuno, non è un problema né per il professore né per voi, cioè l'importanza della tesi è relativa, ecco. Per cui lavorare con un professore che sia solo un relatore di tesi secondo me è un po' limitante. Cercate qualcuno che vi stimoli e che sappia poi darvi i consigli giusti per il dopo, cioè che vi accompagni, cioè che non vi lasci da soli, ok, finita la tesi, discussa e adesso ciao, buona fortuna, esatto. E ovviamente questo secondo me è il punto principale, cioè le persone con cui lavorate, che ancora, come ho detto prima, secondo me è più intuito che non ragionandoci sopra che si capiscono queste cose. E poi ovviamente è l'ambito di ricerca, cioè trovate qualcosa che veramente vi piaccia, cioè che abbiate voglia di sforzarvi e di contribuire in qualche maniera.
Perfetto. Paolo, ti ringraziamo per la tua presenza.
Grazie a voi.
Grazie anche per aver sfatato tutti questi miti nel finale.
Quando volete.
Ti ringraziamo ancora. Spero che ti sia divertito.
Un sacco.
E ringrazio tutti. Ciao.
Grazie ragazzi. Ciao ciao. Non sono poli.